Partiamo da una semplice equazione. All'aumentare della popolazione mondiale aumenta di pari passo la necessità di cibo e diminuisce la superficie di terra coltivabile pro capite. Se nel 1900, con una popolazione di 1 miliardo di esseri umani, ciascuno di loro poteva contare mediamente su quasi 8 ettari, nel 2050, quando l'ONU stima che la popolazione mondiale sfiorerà i 10 miliardi, gli ettari per ciascuno saranno poco più di 1. A questa equazione dobbiamo poi aggiungere il consumo di acqua e di energia necessarie per produrre il cibo. Si calcola che nel 2017 l'Overshoot Day, il giorno in cui si esauriscono le risorse rinnovabili a livello planetario e si comincia a consumare il capitale ambientale, cadrà nella prima settimana di agosto. Nel 2000 era a metà settembre. Per la Svizzera, forte consumatore e paese, come ben sappiamo, povero di risorse e di superficie coltivabile, questo giorno è già arrivato, lo scorso 27 aprile. Da allora siamo in deficit ecologico e ci stiamo letteralmente mangiando le risorse degli anni a venire. Se tutto il mondo consumasse come la Svizzera, servirebbero circa 3 terre per soddisfare i suoi fabbisogni. A tutto questo va aggiunta la spaventosa quantità di cibo e risorse che nei paesi sviluppati prende ogni giorno la direzione della discarica, per i motivi più svariati: lievi imperfezioni, date di scadenza che si avvicinano, menefreghismo del consumatore medio. Restando sempre in Svizzera, finiscono nella spazzatura circa 2 milioni di tonnellate di cibo all'anno, pari a 240 kg a persona, 600 grammi al giorno per ciascuno di noi. Prendendo come dato di fatto che l'espansione demografica non si fermerà, nessun governo al mondo ha in agenda un serio piano di controllo delle nascite, vista l'impopolarità che questo comporterebbe, la grande sfida tecnologica è quindi quella di riuscire a nutrire tutti con sempre meno spazio e sempre meno energia. La tecnologia e la ricerca, in questo senso, si concentrano su due macrotemi: da un lato la riduzione dell'utilizzo delle risorse e degli sprechi, dall'altro l'aumento della produttività per ettaro. OGM, carne sintetica, farine di insetti, sistemi di irrigazione combinata, satellite drone, nanofood, sono tutti ambiti di ricerca riconducibili a una di queste due categorie. Approfondiamo la loro conoscenza con l'aiuto di Dario Bressanini, saggista, divulgatore scientifico, docente di scienze e tecnologia degli alimenti e autore del recente libro Contro Natura, dagli OGM al bio, falsi allarmismi e verità nascoste del cibo che portiamo in tavola. Partiamo proprio dalla tecnologia più contestata, sulla quale da decenni si scontrano diverse scuole di pensiero, quella degli OGM.
Si dice spesso che l'Europa sia contraria agli OGM e alle altre nuove tecnologie che nel frattempo sono arrivate. In realtà non è proprio così, nel senso che l'Europa è in stallo. Ci sono sempre stati alcuni paesi in Europa che erano e sono tuttora contro gli OGM, quindi non so, l'Italia, la Francia, la Germania, l'Austria, e ci sono invece altri paesi, lo sono sempre stati e continuano a esserlo, che sono invece favorevoli e vorrebbero poter o piantare commercialmente degli OGM oppure comunque fare ricerca su un campo. E quindi per esempio c'è la Repubblica Ceca, c'è la Svezia, c'è l'Olanda, c'è la Gran Bretagna e così via. L'unico dubbio anche per i paesi, diciamo così, contrari è solo sulla coltivazione, perché l'Europa importa milioni di tonnellate di OGM con cui per esempio costruisce mangimi per gli animali. Anche perché ricordiamolo che queste tecnologie, queste biotecnologie sono nate in Europa e poi sono migrate negli Stati Uniti, nelle aziende, nelle multinazionali, ma sono nate in centri di ricerca europei.
Ma quali sono i fattori che concorrono alla diffidenza da parte di molti paesi europei nei confronti degli OGM e delle biotecnologie?
Ci sono indubbiamente fattori culturali, perché in Europa noi teniamo al cibo molto di più che non in altri paesi con una tradizione gastronomica molto più recente. Ecco. E quindi vediamo naturalmente con sospetto qualsiasi cosa vada a toccare così anche proprio l'immaginario del cibo che noi immaginiamo intoccato e immutabile così da secoli. In realtà non è così, noi abbiamo continuato a innovare e a utilizzare cose nuove. L'Italia è nota, non so, per la pizza, al pomodoro, per la pasta, ma il pomodoro è un'acquisizione relativamente recente, non ha più di 2 secoli, perché appunto arriva dall'America e all'inizio è stato visto con molto molto sospetto. Quindi un po' è un fattore culturale. Un altro tassello di questa Europa un po' sospettosa è sicuramente anche l'aspetto economico. Tuttora la maggioranza degli OGM in commercio, non la totalità ma la maggioranza, è prodotto da multinazionali americane, o meglio, era così fino a poco tempo fa, perché negli ultimi giri di acquisizioni e di fusioni di grandi aziende, di grandi multinazionali, le cose sono ormai cambiate. E poi c'è sempre, secondo me, anche un interesse a creare nuovi mercati. Banalmente, nel momento in cui io demonizzo o comunque faccio passare l'idea o il sospetto che magari questi prodotti non siano salubri, ho immediatamente creato un mercato per l'OGM free, che quindi posso vendere a prezzi molto elevati. Cioè, se io vado in un supermercato in Italia, ma anche in Svizzera, ho visto molto spesso sui prodotti c'è scritto senza OGM o OGM free, ti fanno pagare un qualche cosa a un prezzo più elevato, paradossalmente anche quando non esiste il corrispettivo OGM. Mi è capitato di vedere, non so, delle etichette con scritto uva no OGM, ma in realtà l'uva OGM non è mai esistita in commercio in nessuna parte del mondo, quindi in realtà si sta sfruttando un po' la paura delle persone per lucrare dei soldi, un po' come se io scrivessi su un'acqua minerale senza colesterolo, ecco.
Da poche settimane in Svizzera è stata introdotta la possibilità di utilizzo di alcune specie di insetti a scopo alimentare. Quali sono gli elementi peculiari e le potenzialità di questo tipo di allevamento? Secondo molti, una moda destinata a tramontare rapidamente.
L'allevamento degli insetti non è una cosa banale. Nel senso che fino a qualche anno fa c'era l'idea un po' ingenua di prendere gli insetti e dargli da mangiare materiale che invece verrebbe normalmente scartato. Purtroppo si è visto che in questa maniera, cioè, la qualità delle proteine e degli insetti che vengono allevati su materiale alimentare di scarto non è elevato. Detto questo, c'è però tantissimo materiale che si potrebbe utilizzare. Pensiamo per esempio a ciò che i supermercati sono costretti a buttare via avvicinandosi le date di scadenza, oppure avanzi di ristoranti, di grosse catene di distribuzione e così via. C'è tutto del materiale che potrebbe essere utilizzato per dar da mangiare a degli insetti. Però l'orientamento attuale, a parte appunto i ristoranti dove vai lì e assaggi la farina di grillo, che vabbè, uno l'assaggia una volta, ma io non ci scommetterei molto, in realtà c'è una ipotesi molto avanzata, e in alcuni posti già si fa, di usare gli insetti per produrre delle farine proteiche per allevamento. Già si utilizzano per esempio come mangimi per dei pesci. In questa maniera si può pensare di sfruttare in modo più efficace la capacità degli insetti di trasformare cibo che non è più adatto al consumo umano per dare mangimi sostanzialmente che poi possiamo usare per allevare gli animali. Fermo restando che tutte le autorità, sia sanitarie sia ambientali mondiali, dicono che noi consumiamo troppe proteine animali e consumiamo un sacco di terra per allevare animali.
Nel marzo di quest'anno è uscita la notizia dei primi hamburger di pollo e anatra prodotti in laboratorio in California. Nel 2013 in Olanda si era creato il primo hamburger di carne bovina in provetta. Il costo è ancora proibitivo, parliamo di oltre $200,000 al pezzo, ma i ricercatori si dicono fiduciosi sul fatto che in pochi anni questa possa diventare una risorsa alimentare competitiva, a basso consumo di risorse e anche risolutiva della questione della sofferenza animale causata dagli allevamenti moderni, sempre più oggetto di attenzione da parte del consumatore. Cosa ne pensa Dario Bressanini?
Io non ci credo, non ci ho mai creduto e devo dire che è un qualche cosa che ritorna alla ribalta periodicamente. È il grande sogno dei chimici di fare il cibo sintetico. Il primo riferimento che ho trovato su una rivista scientifica a questo tipo di discorsi risale al 1900. Quindi nel 1900 un chimico molto famoso pubblicò un articolo in cui dava ormai per scontato che da lì a pochi decenni avremmo prodotto tutto quello che ci serve per nutrirci per via sintetica. In realtà tutte le volte che qualcuno ci ha provato si è scontrato contro o le difficoltà del mercato, perché appunto costava tantissimo, ma poi soprattutto perché non si riesce ancora in provetta o in laboratorio a ricreare la complessità, il sapore e la consistenza, per cui ogni tanto si rivedono periodicamente, no, chef che fanno l'hamburger sintetizzato in provetta. Però insomma, secondo me rimaniamo sempre allo stadio di curiosità, di sogno di qualche scienziato, che però non credo, dubito molto che riusciremo poi ad andare oltre questa cosa.
L'Aqua Campus, in Emilia-Romagna, in Italia, è un luogo di ricerca all'avanguardia mondiale per la riduzione dello spreco di acqua in agricoltura. Di recente si stanno sviluppando software che utilizzano una combinazione di osservazioni satellitari e droni automatizzati per permettere di dosare perfettamente l'irrigazione su ogni singola pianta. Quanto può influire questo tipo di risparmio sull'agricoltura a livello globale?
L'agricoltura è responsabile del consumo mondiale di tantissime risorse, compresa l'acqua. L'agricoltura consuma un sacco di acqua. Tutte queste nuove tecnologie, per esempio di controllo satellitare, la cosiddetta agricoltura di precisione, può permettere di non sprecare acqua là dove serve, quindi l'irrigazione a goccia, il controllo satellitare per vedere quali piante hanno bisogno di acqua e quali no e di quanta ne hanno bisogno e così via. Quindi sono tutte tecnologie che possono di sicuro ridurre l'impatto ambientale dell'agricoltura, che è molto elevato. Questo è vero soprattutto nei paesi ovviamente industrializzati. Nei paesi invece in via di sviluppo le cose sono più difficili, anche perché c'è una grande pressione sociale nel cambiare il modello di dieta. Se prima in Cina o comunque nei paesi asiatici si vedevano tantissime coltivazioni di riso e pochissime coltivazioni per esempio di soia o mais, adesso le cose si stanno invertendo, perché anche loro, uscendo dalla povertà, pian piano vogliono cominciare a consumare carne, per cui si moltiplicano gli allevamenti e si moltiplica il consumo quindi di soia. Allora è vero che io con le nuove tecnologie potrei sprecare meno acqua per produrre soia, è anche vero però che comunque scegliendo di consumare più carne, quindi di aumentare il numero di allevamenti, ho comunque un aumento enorme del consumo di acqua che mi deve servire per produrre alla fine il mio chilo di carne. A livello globale c'è purtroppo invece comunque un aumento del consumo di risorse che deriva non tanto dallo spreco nel singolo campo, ma dal cambiamento dei pattern alimentari delle popolazioni che a mano escono dalla povertà, vogliono cominciare a mangiare come noi mangiamo ormai da quasi un secolo, e questo purtroppo è un problema.
Nanofood, ovvero nanotecnologie applicate al cibo. Un altro macrotema che include sia tecnologie utilizzate nei contenitori e negli imballaggi di prodotti alimentari, sia molecole o nanocomponenti aggiunti direttamente al cibo. Gli scopi possono essere diversi: ridurre la deperibilità, innescare presunti effetti benefici sulla salute, quando non addirittura curativi e medicinali. TA Swiss, il centro svizzero per la valutazione delle scelte tecnologiche e delle loro conseguenze, ha dedicato all'argomento un approfondito studio. Ne abbiamo parlato con il suo direttore, Sergio Bellucci.
Nel nostro studio, anche in generale, con tutte le nanotecnologie, sia nel campo alimentare sia nella medicina, fino ad oggi non ci sono dei chiari rischi. Cosa bisogna però fare attenzione? L'effetto a lungo termine. Non sappiamo se il corpo umano che prende queste nanoparticelle a lungo termine ci potrebbe essere un effetto negativo sul corpo umano. Dico questo perché sappiamo che le nanoparticelle passano la barriera del sangue e vanno in diversi organi, per esempio si trovano nel cuore, nei polmoni. Però fino ad oggi non ci sono stati degli effetti negativi, tossici o nocivi sul corpo umano. Però è un punto, diciamo, da tenere sotto occhio. Prendendo food, oggi dobbiamo dire che ne esiste, non sappiamo esattamente chi fa cosa nella ricerca con questi nanofood. Intanto l'industria alimentare sta lavorando su questo campo, però non sappiamo esattamente cosa, come e via dicendo. L'idea, il concetto è un po', pensiamo, lo stesso che c'è con functional food, per esempio con gli yogurt LC1, dove si dice che ci sia una migliore funzione sulla salute del corpo umano. Fino ad oggi però non ancora provato, anche da uno studio che Thea Swiss ha fatto diversi anni fa. Dicono, i produttori dicono dei vantaggi della salute, però non si è mai potuto chiarire con degli esperimenti quale vantaggio sarebbe, diciamo appunto gli yogurt LC1 della Nestlé, oppure anche i francesi Danone, la ditta Danone, hanno lavorato molto anche con questi prodotti functional, che però alla fine l'hanno dovuto ritirare dal mercato perché non hanno potuto provare appunto che ci siano degli effetti positivi sulla salute. Però sappiamo che l'industria alimentare lavora in questo settore dell'alimentazione e cosa si cerca sempre di più è di combinare alimentazione e salute.
Notizie flash. Singapore, una delle aree più densamente popolate al mondo, ha annunciato che a partire da agosto renderà disponibili 60 ettari del suo costosissimo territorio per riconvertirli all'agricoltura. Lo scopo è quello di ridurre, anche se di poco, la dipendenza alimentare dalle importazioni, ma soprattutto di rilanciare la ricerca nel campo delle tecnologie alimentari ad altissima resa. Ecco perché questi 60 ettari verranno suddivisi tra i vincitori di un concorso che intende premiare le idee e le tecnologie di produzione più innovative. I vincitori verranno inoltre sovvenzionati dal governo per sviluppare i loro progetti. Un ibrido mutante con una produttività del 50% superiore alla specie di origine. Parliamo di Gran Turco. Il laboratorio Cold Spring Harbor, negli Stati Uniti, è riuscito a selezionare una mutazione genetica naturale di alcune piante, incrociandola con piante tradizionali e ottenendo delle pannocchie giganti. Si attende ora l'esito dei test di resistenza in campo aperto di questo nuovo ibrido. L'azienda spagnola Natural Machines ha di recente annunciato la nascita di una stampante 3D in grado di stampare il cibo. Si chiama Foodini. Nelle cartucce si mettono fino a 6 diversi composti alimentari omogeneizzati e la macchina pensa al resto. Tra le ricette possibili si va dai ravioli al cioccolato alla pizza. La macchina arriverà sul mercato nei prossimi mesi per un costo che si aggirerà intorno ai 5.000 franchi. È tutto anche per questa puntata interamente dedicata al rapporto tra cibo e tecnologia. Vi ricordo che dal 19 giugno e per tutta l'estate, ogni mattina alle 10.35 Rete 2 vi proporrà una serie di pillole dal sapore storico-culturale per scoprire curiosità, aneddoti e sorprese sulle infinite declinazioni dell'alimentazione. Da Marco Pagani l'auguro di una buona giornata.